Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Giallo, rosso, blu, viola e nero, tutti i colori dei cereali. Siamo state l'azienda agricola Auris di Dairago, in provincia di Milano, che coltiva grani pigmentati. I cereali colorati sono ricchi di antociani, carotenoidi e flavonoidi, composti fenolici antinfiammatori. Sono in corso studi per approfondire i vantaggi per la salute e come coltivarne alcuni alle nostre latitudini. Nell'Alto Milanese c'è un campo sperimentale al quale collaborano l'Università di Milano e Torino. Noi ci siamo stati con l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia e la Casa dell'Agricoltura di Milano. Per le parole dell'agroecologia trattiamo colori, la strategia che usano le piante, grazie ai pigmenti, per difendersi e adattarsi e come questi vantaggi siano trasmettibili anche a chi si nutre con queste piante. Malghe aperte, Silter DOP. È iniziata in Val Camonica, provincia di Brescia, la stagione delle visite in alpeggio, dove si produce il formaggio con impresso il disegno degli oranti, gli omini delle incisioni rupestri, simbolo della valle. Per le storie agroalimentari, la recensione, la luna del Manzoni e altre storie di grano saraceno di Ernesto Ferrero. Sono attese difficoltà per i raccolti di cacao e caffè per le conseguenze del fenomeno meteorologico Il Niño, che sempre di più si intreccia con l'effetto serra. È iniziato il tempo degli eventi del vino all'aperto in attesa della vendemmia. Nel clima in vigna qualche consiglio su come approcciarsi e scegliere quale assaggiare tra i tanti in degustazione, ricordandosi di bere in modo consapevole. Nel belvedere dei giardini degli alberi raccontiamo il Parco Zanzi di Varese, un'oasi in riva all'omonimo lago dove trascorrere una giornata con la famiglia nel fresco della natura. Grani giallo, rosso, blu, viola, mais nero e rosso, orzo nero. Sono alcuni tra i cereali pigmentati coltivati a Dairago, provincia di Milano, al confine con il Varesotto e il Novarese, dall'azienda Auris. Il giovane titolare, Daniele Noè, ha iniziato a coltivare mais a 12 anni con lo zio. La famiglia però non è di agricoltori di tradizione, quindi trovare la terra è stata ed è tuttora una tra le difficoltà maggiori. La competizione con l'industria manifatturiera e il suo indotto di abitazioni e zone commerciali è ben visibile anche attorno all'azienda Auris. Daniele Noè ci racconta che cosa fanno.
Nuova sede della nostra azienda che abbiamo inaugurato a novembre dell'anno scorso. È di fatto un'azienda agricola che è nata da mia idea, una mia passione nel 2015, che è quella di recuperare e creare poi delle filiere produttive e di trasformazione di varietà di cereali e semi che hanno caratteristiche interessanti a livello nutrizionale e salutistico. Il motivo per il quale in questi anni io e la mia compagna Daniela siamo andati anche a fare viaggi molto lontano per andare a reperire, dopo diversi studi e faticosi contatti, tutta una serie di varietà di semi e di cereali, ad esempio quelli che sono naturalmente senza glutine. Abbiamo varietà di mais, ad esempio, o tipiche italiane ma storiche, come il mais marano, che è di fatto la varietà da cui abbiamo iniziato. Una foto originale di quando avevo 12 anni e ho iniziato a coltivare questo mais assieme a mio zio. Poi, man mano, abbiamo inserito tante altre varietà, come possono essere il nero spinoso della Val Camonica, poi varietà particolarissime che derivano dai mais sudamericani peruviani come il mais morado, che hanno un colore e una concentrazione di antociani e di altri pigmenti che è elevatissima. Coltivarli qui non è banale perché c'è stato bisogno di un lavoro di acclimatamento della varietà che è durato quasi 10 anni. Siamo specializzati anche nei semi dei superfood, i semi minuti, e quindi stiamo provando a coltivare piante come l'amaranto, la quinoa del Sud America o anche la chia. Di fatto siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad essere riusciti ad avere una coltivazione, una produzione effettiva di chia con i primi 3 ettari raccolti nel 2024, dopo 8 anni di fallimenti. Infatti continuiamo a coltivare questa pianta che a livello economico non ci sta dando soddisfazione nonostante il costo di vendita al pubblico, però ci crediamo e speriamo che in futuro abbia più senso. Poi abbiamo altri pseudocereali come il grano saraceno, diversi tipi anche qui di grano saraceno, l'esculentus e il tartarico. Oltre a quello, un altro cereale senza glutine, il miglio. In questo caso una pannocchia di miglio nero, quindi anche qui un cereale già conosciuto ma con delle colorazioni inusuali, e lì poi andremo a vedere se effettivamente a livello di ricerca avrà delle caratteristiche interessanti. i cereali che normalmente contengono glutine. Quindi abbiamo dell'orzo, in particolare noi coltiviamo dell'orzo mondo, che è un orzo nudo ricco in beta-glucani, avena, anche in questo caso avena nuda ricca in beta-glucani, hanno caratteristiche simili, orzo e avena. Poi abbiamo quello che è il nostro prodotto di punta adesso, che sono i grani pigmentati, in particolare varietà di grano tenero che hanno una caratteristica, quella di avere la capacità di produrre naturalmente questi pigmenti della famiglia dei polifenoli, degli antociani, dei carotenoidi, che vanno poi a dare una colorazione al chicco che è totalmente inusuale. Abbiamo chicchi blu, varietà viola, varietà nere e varietà gialle, dove la parte di pigmento è all'interno dell'endosperma del chicco. E abbiamo sia grani teneri che una varietà di farro.
Dall'interno dell'azienda Auris ci spostiamo con Daniele Noè accanto al capannone, dove si trova il campo sperimentale di Dairago.
Questo è un contesto di azienda agricola e agricoltura molto urbana, molto una situazione dove il consumo di suolo è continuo e c'è una precarietà anche dei terreni, nel senso che questi terreni ad esempio sono già tutti edificabili, ma non solo fino a lì, fino a molto più lontano. E questo da parte nostra come azienda agricola ci disincentiva a aumentarne la fertilità, perché dall'oggi al domani ti trovi le ruspe e te lo tolgono. Sono in affitto, incomodato d'uso, e per chi come noi di fatto è nato da zero come azienda agricola l'accesso ai terreni non è semplice, perché quei pochi che rimangono se li contendono già gli agricoltori che ci sono. Intanto qui vediamo già quello che è il campo prove, che è questa parte, questo rettangolo dove ci sono 20 varietà ripetute tre volte, 60 parcelle più un'altra decina di sperimentali che non fanno parte del progetto. Abbiamo seminato in maniera precisa con la tecnologia GPS tutte queste parcelle, e qui ci sono almeno tre per tipo delle varietà, con chicco blu, chicco viola, chicco nero. Alcune addirittura hanno combinato la presenza degli antociani nello strato aleuronico e nel pericarpo con i carotenoidi, quindi sarà una varietà nera fuori, gialla dentro. Poi nero non è proprio nero nero, nel senso è un marrone scuro, però la classificazione è quella. E l'origine genetica iniziale vera, quindi non inventata, è quella di grani che hanno avuto delle mutazioni spontanee e sono stati ritrovati alla fine dell'Ottocento da un botanico in Etiopia. Aveva visto che avevano appunto queste colorazioni particolari e sono state poi classificate e messe un po' nel cassetto per decine di anni come qualcosa di inusuale. C'è una curiosità: tra le prime nazioni, per in realtà, che sono interessate ai grani pigmentati c'è la Nuova Zelanda, e all'inizio avevano introdotto questi grani pigmentati perché, avendo questo colore diverso, destinavano il grano viola per l'alimentazione animale, quindi il grano con quel colore, alimentazione animale. Dopodiché hanno visto che poteva essere buono anche per l'alimentazione umana, avendo anche questi antiossidanti eccetera, quindi poi le cose sono cambiate. Adesso ci sono realtà in giro per il mondo, non tantissime perché sono ancora poco conosciuti. In Italia di fatto sul grano tenero che ha portato tutta questa ampia varietà siamo noi. Ci sono qualche realtà nel mondo che già ha fatto delle filiere sui pigmentati: Nord America, qualcosa in Medio Oriente, Nuova Zelanda, Australia e soprattutto, perché il governo sta veramente spingendo, l'India. Non ce l'aspettavamo, ma la maggior parte delle ricerche arrivano da quei paesi.
Proseguiamo la camminata nella zona del campo sperimentale e arriviamo dove ci sono le parcelle del grano dai pigmenti gialli più accentuati rispetto a quelle a cui siamo abituati, ocra naturale. Daniele Noè ci racconta come la ricerca riguardi anche i benefici alimentari.
Quello che potete vedere sono che hanno una morfologia diversa, hanno poi altre caratteristiche diverse che noi siamo andati man mano a registrare, e quello che poi faremo da quando iniziamo le raccolte sarà anche tutti i parametri di produzione, resa e qualitativi, nonché la parte più scientifica dove andremo con le università a studiare anche la concentrazione di questi antiossidanti e la capacità poi di questi antiossidanti di rimanere anche nel prodotto finito trasformato. Gli antociani nel regno vegetale vengono prodotti da diversi tipi di piante, in diverse parti, dai fiori ad alcuni semi, a certe verdure, eccetera, ma averceli in un prodotto secco di consumo quotidiano come i cereali non è affatto scontato e banale, di queste sostanze, di questi fitonutrienti. E questo, essendo una novità quasi assoluta, non ci sono studi di lungo termine che ci dicono che il consumo quotidiano di grani pigmentati apporta qualche tipo di beneficio nella prevenzione o in qualche tipo di beneficio sulla salute. Però ci sono tantissimi studi sugli antociani in generale che ne attestano le proprietà. Quello che stiamo percorrendo sono strade nuove che hanno un costo e tante incognite, però crediamo fortemente nella potenzialità che possano avere in futuro, soprattutto in contesti come l'Italia, dove nel food sappiamo fare qualcosa e che non possiamo concorrere nel produrre una commodities a dei prezzi bassi, perché i territori che abbiamo sono pochi, sono piccoli, i costi che abbiamo sono elevati, per cui non c'è assolutamente una possibilità di competere in quel senso. Queste di fatto rientrano tra le special, per cui non hanno lo stesso valore, ma il valore viene fatto anche in base a quella che è la domanda offerta e il mercato che c'è. Sono tante le cose che dobbiamo ancora affrontare e i problemi e gli ostacoli da superare, però già questo primo passo, in questo primo anno, con questo progetto che abbiamo appena vinto, ci può dare la possibilità di attestare anche a livello scientifico con le università quelle che sono le caratteristiche e le proprietà di questi frumenti. Qua abbiamo raccolto, perché man mano dei campionamenti, qua abbiamo raccolto con una mini bat, che è un attrezzino che fa una sorta di mini trebbiatrice a batteria manuale, che ha tirato via le. Questa varietà, come altre tre che sono state prelevate, in realtà poi tutte le altre non potremo neanche toccare una spiga, perché dobbiamo fare la resa metro quadro esatto. Sono 1,20 m per 6,5 m, poi di volta in volta andremo a rimisurarle per...
Una varietà
non era nata bene, tutte quante sono state seminate in autunno, ma questa varietà che si ripete tre volte non era nata bene e abbiamo fatto una risemina in primavera di una varietà che abbiamo seminato anche in autunno, questo è un giallo. Il problema è che non ha praticamente senso in Italia coltivare frumenti in primavera, perché ci sono problemi su problemi e qui la resa sarà bassissima.
Tra le sperimentazioni dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino ci sono alcune parcelle coltivate con i frumenti con miscugli evolutivi di varietà tradizionali. Sentiamo ancora Daniele Noè.
Queste quattro parcelle invece sono delle varietà dei frumenti classici tradizionali che vengono coltivati in Italia. Genetica francese per la maggior parte, taglia bassa e lo si vede, morfologia della pianta completamente diversa da questi altri che invece arrivano da nord-est Europa o da Nord America o da... Questi qua sono varietà classiche, cioè due varietà dell'Alima Grain e altre due varietà. Queste parcelle è quello che viene ad oggi chiamato dai genetisti che promuovono questo tipo di pratica una popolazione, un miscuglio evolutivo di varietà antiche di frumenti. Infatti vedete piante che hanno spighe con una morfologia diversa, alcune aristate, alcune mutiche, alcune più alte, alcune più basse. E chi sostiene questa teoria dice che la popolazione evolutiva, a differenza della monovarietà, permette di adattarsi molto meglio a quelle che sono le condizioni pedoclimatiche, e questo miscuglio, che può essere anche di 10 varietà diverse, poi si evolve, per quello si chiama evolutiva, perché negli anni poi alcune si riducono di molto, altre si amplificano come percentuale, fino ad arrivare a quello che è un miscuglio poi tipico di quella azienda, di quella zona, e caratterizzato da quelle che sono le varietà che si sono meglio adattate. Noi lo stiamo facendo, non qui ma in un altro campo, con i pigmentati, quindi stiamo facendo un miscuglio evolutivo dei grani pigmentati e vedremo lì. La cosa bella è che il colore è diverso, quindi si vedrà poi la percentuale di uno rispetto all'altro, mentre queste varietà il colore è quello classico del frumento normale. Vedremo come sarà la raccolta, perché non è semplice raccogliere spighe che hanno altezze diverse, però ci proviamo. Queste quattro sono le varietà classiche che si coltivano in Italia di genetica francese, mentre la maggior parte delle altre sono di origine nord europea o est europea, nord americana e qualcosina dall'Australia, Nuova Zelanda. Noi con questi genetisti, questi breeder e qualche azienda sementiera abbiamo fatto dei contratti, per cui queste varietà le abbiamo in esclusiva per il territorio italiano e su nostra responsabilità la
gestione e il controllo del seme, a chi va, a chi non va e come vengono gestite le produzioni. La maggior parte sono sperimentali, sono poche le varietà che sono già registrate e iscritte. Alcune sono proprio solo linee sperimentali che stiamo studiando e che alcuni genetisti hanno voluto combinare i geni della produzione degli antociani con quelli dei carotenoidi e stanno facendo queste varietà giallo-nere che dovrebbero essere in non plus ultra pigmentati. Andremo a vedere a livello analitico se sarà davvero così.
La rubrica La parola dell'agroecologia tratta colori. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano, ci racconta che cosa sono gli antociani, i carotenoidi, i flavonoidi, i composti fenolici che abbiamo sentito citare nella visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura nel campo sperimentale di Dairago.
Quando osserviamo una spiga di mais blu, un frumento viola o un riso nero, siamo portati a pensare che il loro colore sia soltanto una curiosità. In realtà quel colore racconta una lunga storia evolutiva. La pigmentazione dei cereali è dovuta soprattutto ad antociani, flavonoidi, carotenoidi e altri composti fenolici. Sono metaboliti secondari che la pianta produce non tanto per crescere quanto per difendersi. Proteggono i tessuti dai raggi ultravioletti, limitano alcuni stress, contribuiscono alla difesa contro i patogeni e aumentano la capacità della pianta di adattarsi ad ambienti più difficili. In altre parole, il colore è l'espressione di una strategia ecologica. La biosemiotica, disciplina poco conosciuta, studia proprio questo, cioè il modo in cui gli esseri viventi producono e interpretano segni e segnali. In questa prospettiva, il colore non è un semplice attributo estetico, ma un messaggio. È un messaggio che la pianta, la coltura, scrive nel proprio metabolismo e che racconta la sua capacità di reagire all'ambiente attraverso il cosiddetto metabolismo secondario. Con l'agroecologia proviamo ad applicare la biosemiotica alle colture agrarie per capirne i segnali. Per decenni abbiamo selezionato le varietà privilegiando l'uniformità, la produttività e la facilità di trasformazione. Abbiamo ottenuto colture più omogenee, ma abbiamo perso una parte della biodiversità coltivata e con essa anche, perché no, una parte della bellezza dei nostri campi, dei nostri paesaggi. Eppure esistono ancora agricoltori che quando osservano un'infiorescenza dai granelli rossi, un frumento dai riflessi violacei o un riso nero, non vedono soltanto un prodotto agricolo, vedono un patrimonio genetico, una storia, caratteri interessanti e continuano a riconoscere nella bellezza un valore agronomico oltre che culturale. Oggi la ricerca scientifica ci dice che quell'intuizione aveva un fondamento, ha un fondamento. Le stesse molecole che aiutano la pianta a proteggersi possono essere utili anche a noi. Gli antociani e molti altri composti fenolici possiedono infatti una spiccata attività antiossidante e sono associati a effetti positivi sulla salute quando fanno parte di un'alimentazione equilibrata. È affascinante osservare come una caratteristica selezionata dalla natura per proteggere la pianta possa poi diventare un beneficio anche per noi. L'agroecologia ci aiuta a capire che la biodiversità non è un lusso, ma una funzione. Ogni carattere conservato nella varietà che coltiviamo può avere un significato ecologico che non conosciamo ancora appieno. Recuperare un mais rosso, un frumento viola o un riso nero non significa soltanto salvare una varietà della tradizione agronomica, significa recuperare le relazioni fra genetica, ambiente, salute, cultura e paesaggio. Significa anche imparare di nuovo a leggere un linguaggio della natura. E forse questa una delle funzioni più importanti dell'agroecologia, cioè riconoscere che ciò che fa bene agli ecosistemi molto spesso finisce per far bene anche a tutti noi.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le campagne dell'Alto Milanese. Da un paio di settimane si sono concluse le transumanze dalle stalle di fondovalle o di pianura agli alpeggi. In Val Camonica, nel Bresciano, è iniziata anche Malghe Aperte e Silter DOP, l'iniziativa di turismo caseario del Consorzio di Tutela. Il calendario dei luoghi e delle visite è consultabile su formaggiosilter.it. Sentiamo Morena Antonioli, vicepresidente del Consorzio del Silter DOP.
La versione invernale, le vacche devono essere alimentate con fieno locale, quindi prodotto in Valle Camonica oppure nel Sebino, e solo un 30% di concentrati, mentre il formaggio estivo, che viene prodotto in malga, le vacche pascono sui bellissimi pascoli della Valle Camonica o del Sebino, e una piccola percentuale di concentrati, un 30%, il latte viene munto, viene portato nelle vasche di affioramento, dove può rimanere dalle 24 alle 48 ore, viene tolta la panna, viene messo in caldaia e da lì inizia la lavorazione. Nella prima fase viene scaldato a 36 gradi, poi viene aggiunto il caglio, una volta pronta la cagliata, viene rotto la cagliata a chicco di riso e da lì comincia a nascere il silter. Quando si toglie dal tavolo spassore, dopo un breve lasso di tempo, viene aggiunta una fascera sullo scalzo dove ci sono rappresentati i pitotti delle incisioni rupestri, da lì viene tolto, viene portato in stagionatura dove viene salato, chi lo sale in salamoia, chi sale ancora secco.
Dopo quanto tempo si può vendere?
Dopo 100 giorni, c'è il direttore del consorzio, visiona tutte le forme che abbiano le loro caratteristiche, quindi da qui parte la marchiatura e poi può essere venduto.
Cosa vuol dire fare un formaggio in alpeggio?
Io credo che fare un formaggio in alpeggio dà tantissime soddisfazioni, soprattutto per due cose. La prima, porta un valore aggiunto agli allevatori, perché è una DOP e la gente oggi viene e vuole il Silter. Noi produciamo anche altri prodotti, ma il Silter è conosciutissimo. Secondariamente, fare formaggio in malga, cosa facciamo noi agricoltori? Tuteliamo il territorio, produciamo un prodotto e tuteliamo il territorio. Quindi diamo un valore aggiunto a tutto quello che è il comparto agricolo e soprattutto montano.
Perché lo tutelate?
Lo tuteliamo perché pascolando sui pascoli preveniamo l'erosione del territorio, teniamo tutto curato e in ordine e, come dico sempre io, sia chi vive il territorio sia i turisti che vengono su questo territorio possono ammirare paesaggi stupendi grazie a noi. Noi facciamo vivere la montagna, perché quando i turisti vengono a trovarci in malga, vanno sui sentieri, trovano un territorio vivo, trovano la gente, trovano le vacche, trovano gli animali. Questo per me porta un valore aggiunto a tutto il territorio montano.
Trova i silter, perché silter che cosa significa?
Il silter è il luogo di stagionatura dove una volta si facevano stagionare i formaggi. Da qui anche il silter ha preso il nome.
Quanti produttori siete?
Siamo a una ventina tra produttori e stagionatori. E la cosa bella è che abbiamo tantissimi giovani che fanno parte del consorzio, quindi abbiamo il futuro in mano.
Come mai ci sono tanti giovani? Non sempre accade questo in agricoltura.
È una domanda difficile, è vero, però credo che qua in Valle Camonica probabilmente i genitori sono stati bravi a trasmettere la passione. E oggi i giovani diventano imprenditori agricoli perché studiano, si formano e portano quel qualcosa in più all'interno delle aziende.
Quindi c'è anche capacità economica, per questo si fa agricoltura.
Credo che sia anche una parte fondamentale, perché ci sta ovviamente la passione, poi la parte imprenditoriale, la parte economica, sono la colonna portante di quello che è ogni singola azienda.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce il libro La Luna del Manzoni e altre storie di Grano Saraceno, di Ernesto Ferrero.
La Luna del Manzoni e altre storie di Grano Saraceno, di Ernesto Ferrero, Nodo Libri 2009. Ernesto Ferrero, scomparso nel 2023, è stato una figura poliedrica nel panorama letterario italiano. Scrittore, spaziando dalla narrativa al teatro, al saggio, ai libri per ragazzi, nonché traduttore. È stato direttore editoriale di Garzanti e Einaudi e direttore letterario di Mondadori, collaboratore di testate giornalistiche. In questo breve saggio, scritto come gesto d'amicizia nei confronti dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio e accompagnato da tre tavole del pittore incisore Enrico Della Torre, Ernesto Ferrero si è divertito a divagare con leggerezza tra il grano saraceno e le suggestioni manzoniane. Ferrero ci ricorda che il grano saraceno, a dispetto del nome, non è un grano, un cereale, ma una poligonacea e non viene dal Medio Oriente. Il colore grigio-nero dei semi e della farina che se ne ricava stanno ad evocare il colore dei mori, i nemici di sempre, battuti a Lepanto. Poligonum fagopyrum. Nella nomenclatura botanica, il grano saraceno è una pianta che viene dall'Oriente, dalle pianure dell'Asia centrale, dalla Mongolia, dal nord, ma che non ama il freddo. Arrivato con le orde dei conquistatori, con una postura dimessa, di modestia e virtuosa, come la definisce Ferrero, che nasconde semi capaci di dare una farina vigorosa, nutriente, adatta alle fatiche, quasi un risarcimento per i popoli conquistati. Affascinato dall'etimologia, Ferrero ci ricorda che saraceno deriva dal greco sarachenos, che a sua volta deriva dall'arabo sarqui, che significa orientale. Nel vocabolario milanese italiano di Francesco Cherubini, il grano saraceno è indicato come fraina o anche Formenton Neger oppure Formentin, mentre nell'antico tedesco è chiamato Heidelnkorn, il grano dei pagani. Il grano saraceno è l'ingrediente base dei pizzoccheri, piatto tipico di Valtellina che ha in Teglio la sua patria. Ferrero ricorda che a metà del Cinquecento Ortensio Lando pubblica il commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia e altri luoghi, una guida enogastronomica ante litteram in cui attribuisce ad una certa Meluzza comasca l'invenzione dei pinzoccheri, arricchiti di cacio, burro e verdure. Rimanendo sulla scia dell'etimologia, Ernesto Ferrero approda nel cantone dei Grigioni, in zona linguistica romanza, per trovare pizzocchel, italianizzato in pizzocker, che significa gnocco di farina. Per i russi invece è grechka, la greca, con la cui farina si preparano i blinis, cugini dei valtellinesi shat. Per i russi invece è grechka, la greca, con la cui farina si preparano i blinis, cugini dei valtellinesi shat. E sulla strada della grechka, Ernesto Ferrero ci porta nel porto dell'antica Tana, patria di Chekhov, ad incontrare i sogni libertari di Garibaldi, immaginato che fa rotta nel Mediterraneo a bordo della sua Clorinda con partite di grano saraceno destinate all'Italia. E da Garibaldi, sempre seguendo il grano saraceno, incontriamo il racconto Il grano saraceno di Hans Christian Andersen. Da qui si arriva al romanzo del Manzoni, ai Promessi Sposi, in cui si mangia poco e parcamente, annota Ernesto Ferrero, e ricorda la polenta bigia di grano saraceno nella casa di Tonio, scodellata, che pareva una piccola luna. Una luna che, assieme a pane e polenta, sono punti fermi nei Promessi Sposi. La luna del Manzoni, citata nel titolo del libro, che ritorna in altre immagini del romanzo, tra Don Abbondio, Fra Cristoforo e Renzo, accolto da una pallida luna appena riesce a superare l'Adda. Un delizioso libro, anche nella fattura editoriale, che si legge con piacere alla svelta, pieno di poesia. Purtroppo il libro è fuori commercio e nemmeno l'editore ne ha più copie disponibili. È possibile però trovarlo in prestito nel sistema bibliotecario lecchese, oppure cercarlo sul mercato dell'usato. La luna del Manzoni e altre storie di grano saraceno, di Ernesto Ferrero, Nodo Libri, 2009, 45 pagine, 8 euro.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Verzere di Leonardo riprende dopo la pausa. Torniamo alla pianura agricola dell'Alto Milanese, l'azienda agricola Auris di Dairago. Oltre ai cereali pigmentati, Daniele Noè è riuscito anche a coltivare la chia, anche se la resa è ancora bassa.
È la chia in fioritura, queste sono piante di chia. Ne abbiamo 5 varietà diverse che stiamo testando. Non siamo stati molto bravi nel controllare le infestanti, ma non si riesce a fare tutto. Normalmente la chia fa un'infiorescenza di questo tipo, con questo fiore di questo colore violaceo. Alcune varietà fanno il seme bianco e le si riconosce perché in quel caso anche il fiore è bianco, e sono queste. La cosa difficile è il controllo delle infestanti, e tante anche hanno purtroppo la stessa dimensione e quasi lo stesso colore dei semi di chia. Quindi poi la pulizia post raccolta è davvero impegnativa. tant'è che ci stiamo per dotare di una selezionatrice ottica per vedere di fare in modo che il prodotto riesca a essere processato tutto internamente da noi.
Rispetto al suolo e acqua, la chia com'è?
Resistenza alla siccità non elevatissima. Il suolo è molto rustica, si adatta abbastanza bene. Non gli piacciono i ristagni idrici, ma gli piace anche rimanere irrigato. Per cui dove non lo è soffre parecchio. Qua abbiamo un rubinettino che è quello da domestico e quindi riusciamo a fare poco, nel senso irrigare piccoli appezzamenti qui dove c'era l'orto.
Quindi potrebbe essere adatta tipo in collina?
Sì, noi quello che stiamo facendo in realtà è fare delle prove e testare delle varietà che siano molto più precoci per seminarle in doppio raccolto. Se riuscissimo ad arrivare a questo punto anche il costo di coltivazione si abbasserebbe un po', però il problema è il periodo di raccolta che è troppo avanti. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche altra si apre una finestra di 2-3 giorni massimo, dopodiché hai perso tutto.
Anche falsa semina si riesce a gestire gli infestanti?
Non del tutto, a parte che diserbi registrati non ce ne sono. Abbiamo provato falsa semina, forse c'è stata qualche parcella che era abbastanza pulita. In ogni caso anche il secondo raccolto, l'amaranto col farinello rimane. Abbiamo provato a seminarla a file da 70, a file da 50, a spaglio. Poi ci sono le graminacee, per cui la setaria, poi è un mercato di nicchia che vuole solo e soltanto prodotto bio. Noi non siamo certificati bio come azienda, ma certifichiamo il fatto che il prodotto non ha nessun residuo rilevabile, quindi residuo zero è per noi certificato. Questo che non è il più bel capo che ci sia stato di Kia, cioè ne abbiamo fatti molto più belli. La fioritura è spettacolare e normalmente la pianta arriva ad avere questa altezza, molto più fogliosa.
Molto simile alla lavanda di come effetto.
Di fatto è la stessa famiglia. Ed è un'aromatica, per cui le foglie non so se hanno un utilizzo, ma hanno qualche
aroma, profumo. Sua reale d'origine?
Messico. Ed è una pianta conosciuta dai Maya, dagli Aztechi, come pianta medicinale. Tant'è che in Europa è stata introdotta come novel food non da tanto. Non so se sono 15 anni, 20 anni. Prima non era neanche possibile commercializzarla in Europa. E adesso sta avendo un boom. Di fatto il 100% della chia che c'è in Italia è di importazione. Sud America e India la produce, Cina.
Proseguiamo il giro del campo sperimentale dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino, con altri cereali e anche tre parassiti, un altro dei problemi da affrontare per l'adattamento alle coltivazioni. Sentiamo ancora Daniele Noè mentre la racconta agli agronomi e agli agricoltori che partecipano alla visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura.
Questi invece sono orzi particolarissimi, hanno anche questa forma della spiga schiacciata, sono orzi neri e il fatto che sia nero stiamo capendo che sostanze ha, perché probabilmente qui non sono antociani ma sono delle sorta di melanine o qualcosa del genere, e anche questi andremo a studiarli meglio. Questo è farro seminato in primavera, è un farro di cocco, però anche qua parecchi problemi, insetti e spighe malate, un po' per cui non ha molto senso. L'acetonia funesta è proprio questa qua. Questo è cartamo senza spine, questo è il falso zafferano. Qualcuno li usa, in realtà è magari utilizzato nei paesi dove lo coltivano per falsificare il vero zafferano. Questo, il fatto di non avere le spine, aiuta tanto alla raccolta degli stami, perché quando lo coltivavo anni fa era quello con le spine ed era un disastro. Però in questo caso l'ho seminato per vedere di produrre la granella. La granella del cartamo è seme di cartamo, è ricchissimo in olio.
E per richiamare la cetonia funesta in modo da tenerla lontana dal frumento.
In realtà è passato dal frumento.
Sì, perché quando finisce di fiorire il frumento non arriva a mangiare.
E abbiamo fatto anche delle, tipo la maggior parte degli insetticidi non funziona.
Appunto, è come si contrasta la cetonia?
2 litri etero di Epic?
No.
A 2 litri?
2 litri è buono.
A doppia dose di un insetticida sistemico.
Questa è un pigmentato, è l'unica varietà con le reste ed è un pigmentato blu, Il colore che hanno varia in base a dove sono posizionati gli antociani. Se sono solo nello strato aleuronico, il grano è blu. Se sono solo nel pericarpo, il grano è viola. Se sono in entrambi, è nero. Mentre quelli gialli lo sono nell'endosperma.
Rientriamo nel capannone dell'azienda Auris di Dairago, dove Daniele Noè ci racconta la filiera dei grani pigmentati che è riuscita a realizzare in 10 anni e anche le difficoltà ancora da affrontare.
Il ragionamento era: abbiamo a disposizione queste varietà, noi con la nostra piccola superficie non abbiamo la capacità di fornire il quantitativo che può servire a un'industria, e allora abbiamo fatto degli accordi e una partnership per fare in modo che questo prodotto si sviluppasse su larga scala. Ci prendiamo ancora, non ci siamo ancora arresi e continueremo a farlo, magari andando più direttamente verso il consumatore di farina industria. E quindi un'azienda che fa biscotti salutistici, speriamo possa essere interessata a questo tipo di prodotto. Questo posto l'abbiamo preso in affitto, abbiamo rifatto completamente il pavimento, le pareti lavabili e tutto quanto, quindi c'è dietro parecchio investimento per fare in modo che diventasse un posto idoneo per la trasformazione alimentare. E difatti da questa parte abbiamo lo stoccato, da quell'altra abbiamo tutta una serie di macchine che servono poi per fare tanti tipi diversi di processamento di cereali. Quindi abbiamo dai pulitori aerodinamici, che è tra l'altro un'attrezzatura con la quale abbiamo fatto un accordo con l'azienda che li produce e li rivendiamo noi in Italia, per cui a tantissimi agricoltori ci scrivono e lo acquistano, perché questa è una macchina per pulire cereali e semi di tutti i tipi, che in una sola macchina ti fa il lavoro di 2 o 3 macchine normalmente utilizzate per i cereali. Sì. Non è la prima attività, però volendo facciamo conto terzi di tanti tipi diversi, perché andiamo dai pulitori aerodinamici, quindi dicevo 3 macchine in una, perché fa spietratore, calibratore e tarara in una sola macchina, 7 uscite diverse più l'uscita della cura. Macchina, questa è la più piccola, 2500 euro, va fino a 50 quintali l'ora, quindi ha una produttività elevatissima. E fa di tutto, dal seme di chia al lupino, quindi non c'è da cambiare vagli perché non ci sono vagli, ci sono solo 2 regolazioni, apertura della tramoggia e velocità dell'aria. E con questo...
E la pulizia poi per pulirla internamente semplice?
Una soffiata, velocissima. Abbiamo fatto per Rete Semirurali nel 2020 più di 1000 campioni di risone da tenere separati, dovevano essere puliti e rispettata la purezza della varietà. Siamo riusciti a farlo solo con questa macchina. E poi abbiamo altre macchine, da spietratori a diverse tipologie di mulini, 3 tipi di decorticatrici a pietra, ad impatto e a vite conica, una fioccatrice, un mini impianto di produzione di farine macinate a pietra, e quindi questo è quello che è di fatto l'impianto di macinazione a pietra, tramoggia, calamita per i metalli, apertura della tramoggia, 2 pietre, una ferma e una che gira, con una regolazione della distanza tra le 2, macinano, poi il prodotto entra qui, va giù e va qua dove c'è il burato. Di fatto escono 3 frazioni, la più fine, l'intermedia e la crusca, la 1, la 2 e l'integrale. Difatti le nostre farine sono tutte semi-integrali o integrali. E adesso con questo progetto dovremo acquistare un mulino super tecnologico che ci permette di fare delle farine integrali eccezionali.
Ti manca la confezionatrice?
Per adesso è tutta manuale, la confezionatrice non ce l'abbiamo.
Daniele Noè ci spiega alcune delle farine che commercializza direttamente, per cui ha registrato anche i nomi, partendo dai pigmenti dei frumenti gialli e rossi.
Sono poi le farine derivanti dai frumenti gialli, quindi ricchi in carotenoidi, che esternamente sono di fatto simili e uguali al frumento classico, producono delle farine che hanno una colorazione leggermente più gialla. Questo lo si vede soprattutto andandole a macinare in un certo modo. Questa ad esempio è macinata a cilindri ed è più chiara. Però se la confrontiamo con una farina bianca è leggermente più gialla. Poi il giallo lo si vede un po' nell'impasto e lo si vede dalle analisi che si fanno, con il contenuto che arriva ad essere anche del 200% in più. Queste noi andiamo a proporre sul mercato con il nome di Sunny Grain, quindi farine gialle ricche in carotenoidi, mentre con i grani con antociani andiamo con questo nome Wine Grain, che deriva soprattutto per tre motivi abbiamo scelto questo nome, perché come l'uva siamo ricchi in antociani, chi dei mugnai a cui l'abbiamo fatto vedere lo vedeva, la prima reazione è caspita, sembra color vinaccia, poi per l'altro fatto importante è che questi grani cambiano di intensità di colore in base al clima, al terreno, alla stagione, a tantissime variabili che sono di fatto le stesse di quello che siamo nei vini, quindi questo abbinamento l'abbiamo mantenuto per quanto riguarda il colore. Colorazioni come queste non sempre si riescono a ottenere così, delle volte sono raccolti che le hanno inferiori, comunque diverse. Tant'è che essendo gli antociani un prodotto secondario di produzione della pianta, lo fa in difesa da attacchi esterni di tutti i tipi, per cui la produzione varia di annata in annata. Usciamo con due tipologie di farine, una macinata a pietra direttamente da noi con le macchine che avete visto, l'altra con la collaborazione con l'industria, macinata a cilindri, lo vedete, ha già l'aspetto è diverso, a cilindri ha una crusta molto più fogliosa, qui invece è molto più macinata fina e rustica, e gli utilizzi sono dai più svariati delle farine di grano tenero, quindi dai dolci, dai biscotti, a addirittura c'è chi con questa è riuscito a fare i panettoni.
Quindi dal punto di vista nutrizionale?
Continuiamo a ricevere dati e risultati dalle ricerche, che stiamo parlando di un frumento normale, spesso di antociani non ne ha, o ne ha praticamente una quantità insignificante. Qui stiamo parlando di 20, 30, 40 volte, per cui una quantità importante. I grani pigmentati che conosciamo già possono essere ad esempio il riso venere, anche quello è un, però nei frumenti è una novità, così come nel mais, farros, anche questa è una novità che abbiamo introdotto noi, farro rosso, quindi stesse proprietà a livello di antiossidanti dei frumenti, ma in un farro, quindi un cereale che spesso al consumatore ricorda qualcosa di più vecchio, di più storico, eccetera.
Al Verzere di Leonardo lasciamo i grani pigmentati dell'Alto Milanese per i racconti globali di cacao e caffè. Le conseguenze del fenomeno meteorologico El Niño potrebbero provocare una diminuzione della loro produzione. Sentiamo Alfredo Somoza.
Quest'anno gli esperti stanno parlando di un super Niño che in realtà in scienza non esiste, ma rende bene l'idea, nel senso che è un Niño particolarmente forte. E il Niño si manifesta con due modalità diverse rispetto alle coltivazioni di caffè e cacao, che come sappiamo si dividono tra l'America Latina e in buona parte l'Africa, anche se poi sul caffè dobbiamo parlare anche di Oriente. Perché il Niño in America Latina porta tantissima acqua, infatti gli agricoltori in Ecuador e in Brasile, che sono grandi produttori, soprattutto il Brasile è il primo produttore mondiale di caffè, segnalano che la stagione delle piogge non si è interrotta, quindi sta piovendo più del solito e questo crea forti difficoltà logistiche e fitosanitarie, ovviamente, anche perché poi sia il caffè sia il cacao vanno essiccate le fave, quindi con quelle condizioni climatiche è complesso. Quella che sta reggendo meglio incredibilmente è la varietà arabica per quello che riguarda il caffè, che viene coltivata in Centro America ma soprattutto in Brasile, anche se le piogge eccessive nel sud del Brasile sta provocando ritardi nella raccolta e rischia soprattutto di compromettere la qualità, non tanto la quantità ma la qualità, mentre invece per quello che riguarda la varietà robusta, che è quella che va per la maggiore, quella del caffè più economico, quella che beviamo di solito nei bar di Milano, lì la buona parte la robusta arriva dall'estremo oriente, dalla Vietnam, e il Niño da quelle parti non provoca una piovosità abbondante, ma al contrario crea una grande siccità. Lo stesso vale per quello che riguarda invece il cacao, dove abbiamo l'America Latina che non ha una grande produzione di cacao, ma le varietà pregiate con un eccessivo contributo delle piogge che crea i problemi di cui parlavamo prima, soprattutto la moltiplicazione delle malattie e le difficoltà logistiche, mentre invece i grandi produttori mondiali del cacao, che sono la Costa d'Avorio, il Ghana, subiscono una forte riduzione delle piogge durante la stagione secca, si prolunga gli effetti dell'Harmattan, che è il vento secco alla parte dell'Africa, ci sono già le prime stime sui conteggi dei piccoli frutti, che saranno quelli che verranno poi raccolti da settembre, quindi il raccolto 26-27, e questi piccoli frutti mostrano già uno sviluppo inferiore alla media e si fanno alcune stime che parlano di un calo potenziale fino al 20% per la produzione di cacao africano, e il tutto si inserisce in una situazione di scorte ai minimi storici. perché a differenza di altri cicli meteorologici, l'industria del cacao entra in questa fase con scorte globali eccezionalmente basse, soprattutto per una serie di deficit che si sono accumulati negli anni scorsi, per questo motivo che qualsiasi shock produttivo come quello che si sta verificando si rifletterà immediatamente sulla volatilità dei prezzi. La Costa d'Avorio e il Ghana, che hanno un sistema di prezzi garantiti dal governo con gli agricoltori, stanno scontando la rigidità di questo meccanismo che non registra le variazioni di mercato, quindi hanno pagato ai contadini un prezzo superiore rispetto a quello che sono stati i prezzi di mercato negli ultimi mesi e che ha portato a una situazione di perdita per lo Stato, infatti stanno rivedendo questi meccanismi.
Questa oscillazione della produzione di caffè e cacao per motivi meteorologici, insieme a quelle per i cambiamenti climatici, alla riduzione degli scambi commerciali per il conflitto Stati Uniti-Israele-Iran e alla finanziarizzazione delle materie prime agricole, renderanno instabile verso l'alto il loro costo. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Si conferma per l'ennesima volta la volatilità dei prezzi di questi mercati, non soltanto per la speculazione finanziaria che sappiamo è molto forte, soprattutto sul cacao, c'è tutto il mondo dei futures sui prezzi di cacao che spesso indirizzano i prezzi finali, ma sui fenomeni meteorologici, il Niño e la Niña. Non sono collegabili al cambiamento climatico, però c'è da registrare che una volta, cioè fino a 20 anni fa, 15 anni fa, si verificavano ogni 3-4 anni, mentre adesso ogni anno stiamo avendo un evento sia del Niño sia della Niña. Quindi ecco, queste materie prime continueranno probabilmente la crescita dei prezzi, che poi si ripercuote su tanti settori. Proprio in questi giorni qua sono usciti uno studio sul prezzo del gelato in Italia, che negli ultimi 4 anni ha aumentato quasi del 50% il prezzo. Questo ovviamente, anche qui mettiamoci dentro l'inflazione, la speculazione, ma il gelato è uno di quei prodotti industriali che consuma tante di queste materie prime. Quindi il Niño sta portando ancora alla luce questo problema, e da prevedere che tra qualche mese, non nell'immediato, avremo un ulteriore aumento del prezzo finale dei prodotti che si fanno col cacao e col caffè, perché oltre a quello che stiamo dicendo c'è da sommare l'aumento del prezzo dei fertilizzanti dovuti alla crisi di Hormuz e anche ovviamente l'aumento del prezzo del combustibile che viene utilizzato poi per diversi processi come ad esempio quello dell'essiccazione.
Eppure è iniziato il tempo degli eventi, del vino all'aperto in attesa della vendemmia. Nel clima in vigna, il tecnologo dell'Università Statale di Milano e Sommelier Ice Marco Chiappa ci dà qualche consiglio su come approcciarci e scegliere quale assaggiare tra i numerosi che si possono trovare nelle degustazioni.
Con la bella stagione, sagre, fiere e rassegne dedicate al vino si moltiplicano. Ingresso, calice al collo, un po' di coda qua e là e si è subito in difficoltà. Non si sa da dove partire e tornati a casa si fatica a ricordare in modo obiettivo quel che si è bevuto. Che si sia alla Fiera del Vino di Milano o di Polpenazze del Garda, alla Rassegna Morbegno in Cantina della Valtellina o al Festival Franciacorta in Cantina, oppure ancora a cantine aperte in Oltre Po, solo per restare in Lombardia, le occasioni sono numerose, il problema è non sprecarle. Ecco allora qualche punto fermo per orientarsi, ovviamente senza rigidità si intende. Il primo, bere seguendo una scala precisa. Se si inizia da un rosso potente e poi si torna su un bianco leggero, il gusto ne risentirà. È meglio costruire un percorso, prima le bollicine, poi i bianchi fermi, poi i rosati, i rossi prima leggeri, poi sempre più strutturati e alla fine i vini passiti e liquorosi. Secondo, non assaggiare subito tutti i vini di un unico banco. Se ci si vuole fermare da un produttore per provare tutta la gamma, è meglio prenotare una visita in cantina dove tempi e servizio sono più distesi e l'esperienza più completa. Nelle fiere o sagre, invece, è più proficuo scegliere una categoria o tipologia di vino e confrontarla tra produttori diversi. Un assaggio o due e poi ci si sposta, magari tornando dopo, quando si è passati a un'altra tipologia di vino. Terzo, sperimentare partendo da un riferimento. Riassaggiare un vino famoso che si conosce e apprezza già può essere utile per avere un gusto benchmark da confrontare direttamente con prodotti della stessa categoria o fascia di prezzo. È così che si capisce davvero cosa incontra di più il nostro gusto. Il senso di queste occasioni è proprio questo. Quarto, essere sempre gentile. Dietro ogni bottiglia non c'è qualcuno che ti deve versare qualcosa, c'è una persona che quel vino lo fa o comunque lo conosce. E la differenza tra versami qualcosa, tanto non ci capisco niente, e mi racconti questo vino così che possa apprezzarlo per favore, cambia l'esperienza e denota la propria educazione. Quinto, confronto senza ego. Le sagre sono il posto perfetto per discutere di vino, con produttori, sommelier, altri appassionati, ma non è una gara a chi ne sa di più, è uno scambio e un'occasione per imparare. Sesto, non avere la pretesa di assaggiare tutto, ovvero selezionare con cura gli assaggi e non bere necessariamente tutto il vino che sia nel bicchiere, altrimenti, oltre il decimo assaggio, non riuscirete più a distinguere nulla con obiettività. Settimo, organizzarsi prima per tornare a casa. Le tentazioni sono ovunque e mettendosi alla guida si mette a rischio la vita propria e altrui. Le sagre del vino non sono un posto dove bere tanto, ma dove allenarsi a capire. Se ci si va con un minimo di metodo, si torna a casa più ricchi e soprattutto si impara a scegliere meglio cosa bere.
È tempo di cercare fresca natura anche nelle città. Nel belvedere dei Giardini degli Alberi, l'agronomo Daniele Zanzi ci porta nell'omonimo Parco Zanzi di Varese, oasi cittadina in riva al Lago di Varese.
Parliamo del Parco Luigi Zanzi, è solo un caso di omonimia perché questo parco, dell'estensione di circa 6 ettari, 60.000 metri quadrati, sorge in località Schiranna, proprio sul bordo del Lago di Varese. Il nome da Luigi Zanzi, che lo volle trasformando un'area abbandonata e marginale al lago di Canneti, allora presidente dell'azienda autonoma di soggiorno, parliamo del 1964, volle questo parco per abbellire la località Schiranna dove insisteva la gloriosa canottieri varese che vide molti olimpionici sfilare, cimentarsi, allenarsi sulle sponde del lago varesino. Questo parco poi fu completato dal successore che era Giulio Nidoli e nel 74 il comune di Varese lo acquistò. Ma io l'ho chiamato sul mio libro un parco, un giardino nazionale popolare, proprio perché è una meta apprezzata dalle famiglie e da gruppi di giovani che amano stare in compagnia. Ora, queste sue caratteristiche sono particolarmente apprezzate in queste giornate assolate, soffocanti di caldo tropicale ed è particolarmente affollato perché chi ci va cerca la frescura. Oggi questo parco è un parco naturale, frequentatissimo per tante ragioni. Anzitutto per gli aspetti paesaggistici e di bellezze che si specchiano nel lago di Varese, un lago molto calmo dove al mattino il Monte Rosa si riflette, quindi è un panorama splendido dove niente è fuori posto, cioè chi si mette da questa località non vedrà un condominio, non vedrà un edificio. Qualcuno l'ha anche definito questo parco un po' l'idroscalo bosino, varesino, facendo il verso all'idroscalo milanese, uno specchio artificiale d'acqua dove i milanesi vanno a rinfrescarsi, a godere dell'ombra degli alberi. Bene, questo parco quindi è apprezzato anche perché è un luogo molto più frequentato, devo dire la verità, di parchi storici di cui è ricca la città di Varese, i parchi settecenteschi, perché forse risponde al bisogno che tutti noi abbiamo di un contatto reale con la natura, non di qualcosa di artefatto. Cioè chi va lì è libero di sdraiarsi, di giocare, di fare i picnic, di osservare il lago, di tuffarsi nel lago, di fare un giretto in canoa vedendo aironi, germani, folaghette, svassi, tarabusi e tutti i tipi di fauna una che c'è lungo una zona acquatica, oltre che insetti e soprattutto grandi alberi che ormai hanno 50-60 anni e devo dire la verità che sono stati messi a dimora con un intento ben preciso, quello di fare ombra ma quello di rispecchiare una flora lacustre, cioè alberi che vivono in terreni umidi.
Sentiamo dall'agronomo Daniele Zanzi qual è il patrimonio arboreo del Parco Zanzi di Varese.
Maestosi salici piangenti che si specchiano nel lago, pioppi bianchi, pioppi canadesi, ontani e soprattutto un bellissimo e inusuale per dimensioni bosco di Taxodium disticum, ovvero sia una conifera perché è una gimnosperma che però perde gli aghi in inverno e invito tutti ad andare in autunno perché la colorazione che assumono queste piante in autunno di un rosso brillante è unica in questo bosco cipresso calvo che è una pianta nativa delle paludi della Florida detta anche cipresso calvo perché appunto perde le foglie foglie, ma soprattutto anche a Parco Zanzi si potranno notare delle specie di colonnine legnose che escono dal terreno, che non sono nient'altro che radici, cioè queste piante sono abituate a vivere in ambiente sommerso ma hanno bisogno di ossigeno, quindi le radici emergono dall'acqua, radici pneumatofore in grado di captare ossigeno dall'atmosfera e permettere quindi alla pianta di vivere anche sommerse dall'acqua come nelle paludi Everglades della Florida. È bello andare lì, ci sono anche aree dedicate ai giochi ai bambini con giostrine, quindi è un parco che, visto la vicinanza con Milano, dove andare per avere il refrigerio, per stare in famiglia in libertà in mezzo alla natura, per godere dell'ombra e del lago, quindi è una gita fuori porta che consiglio a tutti i lombardi o i piemontesi. Quindi è un parco che corrisponde alle esigenze moderne di una società sempre più frenetica, che invece in queste aree ritrova il senso, il contatto con la natura.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo e anche al termine della sua seconda stagione. Torneremo a inizio di settembre per raccontarvi ancora agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Quest'estate, se vorrete, vi terremo compagnia con alcune tra le storie che vi abbiamo proposto in questi mesi. Un grazie ai fonici Zacca, Roberto Cirillo e Giulio Ambroso, ai collaboratori Paolo Ambrosoni, Stefano Bocchi, Marta Villa, Marco Chiappa, Luigi Carosso, Giorgio Donegani, Giancarlo Nostrini, Andrea Di Stefano e Alfredo Somosa, anche per le richieste e i tempi contingentati. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare le trasmissioni, è possibile scaricare i podcast da radiopopolare.it. Ancora grazie per chi ci ascolta e un saluto da Fabio Fimiani e buon'estate.